Adesso è necessario seguire con una certa precisione la sequenza cronologica dei fatti. Nel 741 venne a morte Carlo Martello, nel 744 morì il re longobardo Liutprando, che, come ho ricordato, aveva avuto rapporti stretti e buoni con la corona franca. Nella successione a Carlo Martello prevalse il figlio Pipino, si chiamava come il nonno. Pipino aspirò decisamente ad ascendere dal titolo di maggiordomo che aveva conquistato, come ho ricordato nella lezione precedente, al titolo di re. Era molto forte in tutte le popolazioni germaniche il principio dinastico, cioè l'idea che la legittimità di una dinastia si fondasse su un sangue regio e dunque su una continuità biologica. Così la successione di una dinastia nuova rispetto a quella dei re merovingi non era una cosa di tutto riposo. Così Pipino cercò una legittimazione di tipo sacrale. La cercò presso il Papa. E nell'anno 749 inviò a Roma una missione che ottenne l'assenso del papa del momento, Zaccaria, all'elezione di Pipino a re dei Franchi, cosa che fu realizzata l'anno seguente e fu corroborata con la cerimonia di origine biblica dell'unzione. Nel 753 fu un nuovo papa, Stefano secondo o terzo, la successione di vari Stefani di questo nome pone dei problemi, ma questi, di questi qui non ci importa. Quello che ci importa è che, uno, vi fu in questi anni una rapida successione di papi, due, che questa successione non vide però mai un mutamento della linea politica, che era oramai consolidata, cioè l'ostilità verso Bisanzio e l'appoggio dei Franchi. Questa linea rimase invariata. Così, nell'anno 753, il Papa Stefano si recò in Francia per chiedere l'aiuto di Pipino contro i Longobardi, il cui re era adesso Astolfo. Pipino scese in Italia nel 755 e l'anno dopo sconfisse militarmente Astolfo e a questo punto confermò al Papa le giurisdizioni temporali che il Papa già aveva, aggiungendovi però Ravenna, la Pentapoli e l'Esarcato che erano state riconquistate dopo un'effimera espansione longobarda. E Pipino consegnò Ravenna, la Pentapoli e l'Esarcato non a quello che potremmo considerare il legittimo proprietario, cioè l'imperatore bizantino, ma le consegnò al Papa. Questo è fatto è fondamentale perché è da questo momento che noi possiamo parlare di un inizio del potere temporale dei papi, un potere che, come sapete, sarebbe durato più di 1000 anni. Pipino morì nel 768 e qui si aperse la prima successione regia nella nuova dinastia regnante. Furono eletti re ambedue i figli, Carlo e Carlomanno. Nel 771 Carlomanno morì e Carlo subentrò così nella integrità del regno. Tuttavia, le cose non erano per lui semplici. Perché la vedova di Carlomanno, la vedova di suo fratello e alcuni grandi del regno si recarono in Italia con un atto chiaramente ostile a Carlo e favorevole a un appoggio longobardo, cioè alla continuazione di un buon rapporto longobardo-franco. Questo rapporto avrebbe dovuto essere stretto dal fatto che Carlo aveva stipulato una promessa di matrimonio con una figlia del re longobardo Desiderio, una donna di cui si ignora il nome, Quello di Ermengarda è un nome creato dopo e fittizio. Carlo, dopo un anno, ruppe questa promessa di matrimonio. Dunque si delineavano delle alleanze contrapposte. Carlo si fece forte dell'appoggio della maggioranza dei grandi del regno, del prestigio che aveva ottenuto in seguito a una spedizione in Sassonia, che si era correlata a una diffusione vittoriosa e impositiva del cristianesimo con la distruzione degli idoli pagani dei Sassoni, e soprattutto Carlo era forte dell'alleanza di un nuovo papa, adesso a nome Adriano. Adriano chiese e ottenne l'aiuto di Carlo contro il re longobardo Desiderio. Nel 774 Carlo scese in Italia e sconfisse sul campo Desiderio. Il figlio di Desiderio, Adalgiso, l'Adelchi di Alessandro Manzoni, riperò a Bisanzio per tentare una riorganizzazione e una ripresa dell'Italia. Però in Italia il consenso verso Carlo era molto ampio. Ci fu una sola ribellione importante, quella del duca del Friuli Rotgaudo, fra il 775 e il 776, ma questa unica ribellione finì con una sconfitta di Rotgaudo e la sua morte in battaglia. In questo turno di tempo si erano svolti degli avvenimenti drammatici nel mondo arabo-islamico. Prima c'era stata in Spagna una insurrezione berbera, poi in quella che era allora la capitale dell'impero arabo, Damasco, vi era stata una sanguinosa lotta per il potere, che aveva detronizzato la dinastia degli Omeyadi e che aveva fatto spostare nel 763 la capitale a Baghdad. Gli Omeyadi erano stati massacrati, tranne uno, un superstite, che si rifugiò in Spagna e lì costituì un dominio, un emirato, come si diceva, separato. E questo dominio arabo in Spagna avrebbe avuto vita fino al secolo XI. Questa crisi araba diede respiro a una riscossa cristiana in Spagna. Qui si formò un piccolo regno nelle Asturie, col re Pelayo e poi con Alfonso I. Tutta quest'area, però, tutta l'area pirenaica, lacustrana, galiziana, vedeva in contemporanea la continua affermazione di una nobiltà con forte autonomia militare e politica. Poi va detto che c'era un territorio a sé, perennemente e tenacemente autonomo, quello dei Baschi, che avevano resistito ai Franchi e che resistettero agli Arabi e agli spagnoli. La vittoria di Carlo su Desiderio nel 774 concluse con l'assunzione da parte di Carlo del titolo di re dei Franchi e dei Longobardi. Dunque era un'unione, come diciamo, personale, cioè il Regno d'Italia restava un'entità istituzionalmente indipendente. Le persone di nazionalità longobarda mantenevano loro posizione di potere, loro uffici, istituzioni e leggi. Questo è importante perché l'acquisizione del regno longobardo sotto la propria duplice corona fu il passo decisivo verso la configurazione del dominio di Carlo come un dominio di carattere non nazionale, come era quello dei re dei Franchi, dei Visigoti e Vandali, ma un dominio di carattere imperiale, vale a dire esteso su più nazioni. Rispetto a precedenti formazioni, il potere di Carlo si distinse per un'estensione, un'accentuazione dei legami con le chiese e adesso con la Chiesa romana in particolare. A seguito di un intervento a difesa del Papa Leone III, che era stato violentemente avversato da una parte dei romani, nell'anno 800 Carlo fece il suo viaggio a Roma, dove sarebbe stato acclamato imperatore dai Romani e incoronato dal Papa. Il dominio di Carlo in realtà fu fin dall'inizio un dominio di difficoltoso controllo. Carlo fu osteggiato continuamente dai Sassoni, dai Bavari, nell'Aquitania e nella stessa Italia, dove ci saranno ricorrenti sollevazioni dei duchi longobardi, e soprattutto l'acquisizione di una forte, conclamata autonomia nel Ducato di Benevento. I duchi di Benevento si autonominarono principi, eressero un proprio palazzo, batterono una propria moneta e non avrebbero mai accettato la sottomissione a Carlo. In contemporanea ci furono le imprese sulle frontiere francesi, che erano anch'esse un va e vieni di vittorie e di regressi, in particolare con le popolazioni della parte nord-occidentale della Francia, cioè i Brettoni, la Bretagna. Quanto alla Spagna, Carlo si appoggiò a alcuni clan ostili all'emiro di Cordova, mentre ebbe sempre rapporti buoni, invece, a più distanza, con i califfi di Baghdad. Quanto ad est incombevano le varie popolazioni slave, in particolare i serbi, e un popolo delle steppe, delle quali abbiamo già parlato, gli avari. Combattendo gli avari, Carlo ebbe quella che possiamo considerare come la sua unica vittoria definitiva. Gli avari, come già gli unni, altro popolo delle steppe, dopo essere stati sconfitti, furono annichilati e non lasciarono alcuna traccia della propria presenza, se non una serie di imponenti manufatti pregiati. Ma la frontiera che fu problematica già all'epoca di Carlo fu la frontiera del nord. A parte la Bretagna di cui ho detto, fu problematica il versante nordico e nordico orientale, e questo per un fatto del quale dirò fra poco, cioè l'espansione dei vichinghi. Prima di parlarne però devo tornare in Italia. Agli inizi del secolo IX, cioè pochissimo tempo dopo la fondazione dell'impero, Carlo era padrone dell'Istria. L'Istria era una regione fertile e dotata di città popolose, molte delle quali erano anche sedi episcopali. Fu in Istria, presso un fiumicello vicino a Capodistria, detto Risano, fu qui che, al cospetto di un prete e di due conti che Carlo Magno aveva mandato suoi messi regi con il mandato consueto di controllare la situazione delle chiese, l'adempimento degli obblighi fiscali verso il re, le eventuali violenze subite dai poveri, dagli orfani e dalle vedove, i messi regi fecero il punto della situazione e furono assistiti dal vertice ecclesiastico della regione, cioè dal patriarca di grado Fortunato, nonché da cinque vescovi e da un manipolo non precisato di notabili laici. Questo ampio collegio giudicante, però, volle convocare a testimoniare sulla situazione della regione 172 notabili di città e castelli dell'Istria. Le città erano, in ordine al peso fiscale che vediamo attribuito in questo testo, erano anzitutto Pola, poi Parenzo, Trieste, Rovigno, Albona, Montona, Pedena, Pinguente, Cittanova. I rappresentanti di queste città esibirono per prima cosa delle lagnanze scritte che avevano già redatto al tempo dei governanti precedenti, cioè i magistri militum bizantini. Poi dichiararono che con l'avvento di Carlo la situazione non era migliorata. I vescovi avevano disatteso l'antica norma di versare ai funzionari imperiali la metà delle imposte dirette straordinarie e di ospitare funzionari durante la loro permanenza. Dunque hanno lasciato questi oneri integralmente al laicato. Quanto ai rapporti privati, erano stati stravolti, dissero i testimoni, erano stati stravolti a favore delle chiese i contratti fondiari e erano peggiorate le condizioni fatte ai conduttori di terre ecclesiastiche. Era diventato più oneroso l'uso dei pascoli e dei boschi. Qui i vescovi estorcevano aumenti di censi e avevano anche impedito la fruizione pubblica del mare. Dissero i testimoni: là dove il popolo pescava in uso comune, non osiamo adesso pescare, perché ci prendono a bastonate e ci tagliano le reti. Le cose erano poi peggiorate sempre più per colpa di un alto funzionario di Carlo, il duca carolingio Giovanni. Costui intascava i tributi pubblici, incrementava così un suo patrimonio privato già ampio, che consisteva in tenute fondiarie con olivi, vigne e frantoi, aveva insediato dei contadini slavi che davano canoni e prestazioni a lui e non ai precedenti titolari, e aveva per giunta rimosso dei confini di proprietà. I testimoni dissero ancora che al tempo dei Greci, cioè sotto l'impero bizantino, ricoprivano cariche urbane di prestigio, avevano la dignità di tribuni e sedevano nei consigli cittadini. Adesso il duca Giovanni aveva istituito suoi dipendenti, aveva tolto ai maggiorenti cittadini la dignità del tribunato e ogni prerogativa di distinzione sociale. In buona sostanza, i notabili delle città istriane si vedevano sottratta una loro tradizionale posizione di preminenza sociale in favore di una nuova fisionomia del potere. Da un lato i vescovi, che dominavano anche attraverso una loro servitù armata, e dall'altro il duca, che subordinava tutto all'arricchimento e al potere suo personale e di suoi familiari. In questo lamento dei notabili istriani, affidato a un documento di estrema importanza e piuttosto unico nel suo genere, noi dobbiamo riconoscere un esempio dei sussulti di un vecchio sistema di ordine e privilegio nei confronti di una dialettica dei poteri che era nuova e che lo emarginava. Si chiudevano cioè gli spazi a élite di impianto tradizionale, e si apriva la via a percorsi anche servili, cioè di uomini, di vescovi, di compagni d'arme, fedeli e familiari di un potente come il duca Giovanni. Insomma, si andava verso un nuovo tipo di egemonia sociale. Il documento, ripeto, è unico, eccezionale, ma in realtà nel corso di tutto il secolo IX si avranno altri esempi di ceti già dominanti che assistono sgomenti a nuove forme di cambiamento sociale. Con questo veniamo a un giudizio importante, cioè l'impero fondato da Carlo Magno non vedeva una cristallizzazione di vecchi ceti dominanti, vedeva una situazione in grande movimento. E del resto era molto mossa e articolata tutta la struttura di base dell'impero, in forme che andavano dall'integrazione nel regno, al tributo, a un'alleanza più o meno paritaria, il tutto assiso su variegate forme di popolazioni e di organizzazioni politiche, regni, ducati, aggregazioni più fluide di naziones, città autonome o sostanzialmente tali quali Barcellona, Napoli e Venezia, la quale nel corso di questo secolo IX avanzò decisamente lo strepitoso cammino di cui dirò a suo tempo. Quanto alle forme di governo, abbiamo visto nel testo del Risano l'itineranza dei messi imperiali. E anche l'imperatore si spostava continuamente fra le città maggiori del suo dominio e aveva l'abitudine antica di fermarsi sempre in qualcuna delle città più importanti nell'occasione delle grandi feste cristiane, cioè Natale e Pasqua. Del resto, la cerimonia di proclamazione imperiale di Carlo era stata compiuta a Roma in una notte di Natale. Carlo il suo staff, diciamo, la sua corte, furono anche grandi legislatori. Adesso non erano più i grandi corpi di leggi nazionali come quelli dei re visigoti o l'editto longobardo di Rotari. Era invece una legislazione che si estendeva a tutto l'impero e aveva carattere occasionale e circostanziale, un po' come erano state le leggi del re longobardo Liutprando, cioè in funzione di particolari situazioni, di particolari necessità, di particolari istanze fatte da questo o quel sud del regno, il re e i suoi alti funzionari si spostavano nelle città importanti dell'impero, mi limito a citare come sede non particolare anche di emanazione delle leggi, Francoforte, Aquisgrana, Nimega, Mantova e poi tante altre. Qui venivano emanate delle leggi che seguivano di volta in volta esigenze diverse, leggi organizzate per capitoli, per cui furono dette nel loro insieme capitolari. Grande era l'integrazione fra la legislazione ecclesiastica prodotta nei concili e la normativa imperiale. Alcuni capitolari erano anche francamente misti, cioè laici ed ecclesiastici, e c'era comunque un'osmosi nuova nel suo genere fra disciplina ecclesiastica e disciplina civile, in particolare nel diritto di famiglia, cioè nelle leggi che regolavano il matrimonio, il divorzio, i sistemi di successione sui figli e l'autorità sui figli. In linea di principio, l'impero di Carlo manteneva, come già i regni occidentali di Longobardi e Franche, la struttura urbanocentrica ereditata dall'impero romano e rafforzata poi dalle istituzioni ecclesiastiche con la loro rete di diocesi. Dunque, i più alti funzionari del re, i conti, normalmente risiedevano in città. Gli autori ecclesiastici del secolo IX, proseguendo in una tendenza celebrativa e propagandistica di cui ho già detto a suo tempo, celebrarono questa simmetria tra conti e vescovi nelle città e al vertice la simmetria tra imperatore e papa. In realtà questa bella ideale armonia mostrò abbastanza presto le sue smagliature, ma di questo parlerò in seguito. Ora devo soffermarmi invece sullo sviluppo culturale ed economico di quest'epoca.